Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi della Rede Ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. La trasmissione di Radio Buon Consiglio è anche in cooperazione da qualche anno con Cooperatores Veritatis che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Io sono Esther che da Pisa vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati. Saluto in modo particolare chi ci ascolta dalla radio e non dai social. Perché non può vedere, ecco, ascolta soltanto. Quindi magari si trova in macchina, in viaggio e ha deciso di accompagnare questo suo viaggio ascoltando una radio cattolica. E guardate che oggi sono tanti i mass media che si definiscono cattolici e di cattolico hanno poco, se non addirittura niente. Abbiamo Radio Buon Consiglio, abbiamo la Casa Mariana Editrice che sono mass media strumenti di divulgazione cattolica e quindi facciamoli conoscere. E cominciando da noi stessi, abbonandoci, sostenendoli. Prima di cominciare, allora, la presentazione del settimanale della settimana in uscita questa domenica, vi voglio ricordare come abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto, chi ci segue dai social media lo può vedere anche in sovraimpressione, si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it. Oppure può scrivere o telefonare mandando questo numero che è il 351 73 39066, 351 73 39066. Potete mandare un SMS o potete scrivere anche su WhatsApp. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice che è Scusate, www.casamarianaeditrice.it. Sfogliate il catalogo, trovate altre riviste oltre al settimanale, trovate anche dei mensili, trovate dei libri, trovate oggettistica religiosa, corone del rosario, medaglie miracolose che poi potete ordinare per voi, per chi vi sta a cuore, e le riceverete a casa addirittura benedetti, già benedetti. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. Lì potete seguire tutto il palinsesto, restare sempre aggiornati sulla programmazione, nonché anche sostenere questo buon apostolato che è sovrannaturale, ma che ha bisogno di mezzi terreni per poter essere fatto, anche con poco. Guardate, basta una tazzina di caffè. Bene, allora cominciamo subito alla grande. Il settimanale in uscita questa domenica, che è il 14 luglio, dedica la copertina a Nostra Signora del Monte Carmelo, perché come sapete il 16 luglio di ogni anno ricorre la solennità della Regina del Monte Carmelo, che come sapete ovviamente è la patrona dell'ordine dei carmelitani scalzi, ma è una solennità di tutta la Santa Madre Chiesa. Quindi il settimanale non poteva che dedicare a lei questa copertina. Nonché vari articoli che troverete nel settimanale. Vi vado però subito a presentare l'ospite di oggi, che è i radioascoltatori di Radio Buon Consiglio, ma anche i lettori del settimanale di Padre Pio conoscono bene perché collabora sia col settimanale sia con Radio Buon Consiglio. Eccola qua con noi che è la dottoressa, la professoressa Francesca Romana Poleggio. Grazie professoressa per essere stamattina qui con noi.
Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere essere con voi, con gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.
Allora, conosciamo Pro Vita e Famiglia, conosciamo anche Notizie Pro Vita e Famiglia, di cui lei è la direttrice, è un'associazione cattolica formata da laici di cui scopo è proprio difendere la vita e la famiglia, cattolicamente inteso. Poi da qualche anno organizzano anche la Manifestazione per la Vita, che si tiene solitamente a maggio, quest'anno c'è stata a giugno e per quello io purtroppo non ho potuto partecipare perché quei giorni ero occupata. Però, insomma, ogni anno c'è questa manifestazione per la vita. E proprio di questo scrive la professoressa nell'articolo del settimanale in uscita questa settimana e di cui ci parlerà anche adesso, in questo momento. Poi avremo un breve stacco musicale, se c'è qualcuno che vuole porre delle domande, ecco, su questo buon apostolato. potrà farlo e noi gliele gireremo e lei risponderà naturalmente. Bene, allora prima faccio subito io una domanda alla professoressa. Ecco, io come dicevo per motivi di impegni lavorativi quest'anno non ho potuto partecipare, ecco, naturalmente però ero unita spiritualmente. E io ho anche però da amici che hanno partecipato, hanno rilevato questo, che certamente non è nelle intenzioni, di chi la organizza assolutamente, nemmeno di chi partecipa, per carità, è una sensazione a livello generale. Molti si stanno un po', come dire, abituando, a fare queste manifestazioni, ma poi non arrivano al dunque, come a dire, tanto non si riuscirà mai a, per esempio, uno degli scopi è abolire la 194.
Certo,
Ci si
allora.
sta, ecco, abituando, ecco, sì, lo facciamo, d'accordo, magari seminiamo qualcosa, però alla fine non si conclude niente. Ecco, lei cosa ne pensa, ecco, professoressa?
Allora, prima di vita e famiglia è solo una delle 100 associazioni, forse anche più di 100, che entrano dentro la manifestazione per la vita, Scegliamo la vita, che è una rete di associazioni che organizza questa marcia. Questo ci tengo bene a precisarlo perché certo Pro Vita e Famiglia è un'associazione grande, ma c'è anche il Family Day che non è piccolo, ma Gandolfini. E poi, ripeto, ce ne sono talmente tante che non vorrei citarne qualcuna e poi far torto ad altre. Andate sul sito Manifestazione per la vita, Scegliamo la vita e vedete tutti i dettagli, va bene? Quindi non mi voglio prendere meriti né demeriti per cose che in realtà sì, è vero, noi abbiamo collaborato, certamente le associazioni più grandi hanno un onere maggiore rispetto a quelle piccole, però comunque non è la nostra manifestazione. Io questo ci tengo proprio chiaramente a dirlo.
Certamente però, ecco, diciamo per i radioascoltatori è la più conosciuta, ecco, perché segue le radio, ecco.
Sì, beh, anche il Family Day comunque è
Sì,
conosciuto,
sì.
dai, forza.
Sì.
Insomma, ce ne sono di associazioni che
Sì.
partecipano. Primo, poi quella cosa che lei dice, cara Esther, purtroppo è una cosa molto vera che lo facciamo a fare. Per carità, è stata una festa meravigliosa, solo per quello vale la pena esserci. Però, che lo facciamo a fare? Allora, io rispondo così. Torniamo indietro di un paio di secoli, torniamo indietro ai tempi di Via Col Vento, eh? Rossella Avara, che sarà stato ambientato nei primi decenni dell'Ottocento,
Sì, all'incirca,
no?
sì.
Ecco, e erano i tempi in cui in America c'era lo schiavismo, c'era la legge che diceva che i neri non erano persone umane e quindi si potevano comprare e vendere come oggetti. Ai tempi di Rossella Avara o anche nel 1830, metto per dire, chi avrebbe potuto immaginare che nell'arco di 30 anni avrebbero abolito la schiavitù? Io penso che questo ci deve come quando, ma noi siamo convinti perché speriamo e crediamo perché speriamo e speriamo perché crediamo, non so se mi sono spiegata, ecco,
Sì.
che il bene vince. E quindi noi sappiamo che prima o poi questa maledetta legge verrà abolita. Probabilmente dovremo soffrire parecchio perché dovremo sopportare un sacco di maldicenze, di lotte intestine, perché il divisore divide e sono molto più dolorosi gli attacchi che si fanno fra di loro le associazioni pro-life rispetto agli attacchi che arrivano dalle femministe, che quelli sono scontati e normali. Purtroppo, quindi, di strada ce n'è da fare. Però noi che cosa dobbiamo fare? Questa è una mia convinzione proprio radicata. Noi dobbiamo proprio gettare il seme. Noi dobbiamo gettare i semi e con la convinzione, la certezza che non siamo noi che facciamo germogliare la pianta. C'è qualcuno molto più in alto di tutte le associazioni, di tutti i governi, di tutti i parlamenti europei, di tutte queste cose qui, che ci pensa lui a far germogliare i semini, nei tempi e nei modi suoi, che sono tempi e modi per noi misteriosi. Però noi dobbiamo collaborare, insomma, lui vuole che noi usiamo le nostre mani e i nostri piedi e la nostra parola, la nostra lingua, per metterla al suo servizio. Io credo che questo sia, almeno per me personalmente, questa è la prima e forse l'unica cosa che mi convince a continuare questa che, ahimè, è una battaglia. È una battaglia che si rivolge, ripeto, su fronti, su più fronti, perché purtroppo anche i fronti all'interno, ripeto, del movimento pro-life, ci sono troppe divisioni. Basta pensare, e lo voglio dire questo perché è vero, il Movimento per la Vita nazionale alla manifestazione non ha mai aderito. Non aderiva prima quando era organizzata da Virginia Codanunziante, non aderisce adesso quando è organizzata da questa rete di associazioni.
Ecco, questa è una cosa, scusi se la interrompo, che mi ha sempre un po' incuriosito perché non l'ho mai capita, ecco, diciamo, è il più antico dei movimenti pro-life, più antico, uno dei primi, ecco, è strano, ecco.
Non l'ho neanche mai capita io, Esther. Non mi faccia dire cose che poi non so. Io so che ci sono centinaia, non so quanti, non posso dire il numero, di CAV, Centri Aiuto alla Vita, e di Movimenti per la Vita locali, perché anche il Movimento per la Vita è una rete, no?
Sì,
E
sì.
che aderiscono alla manifestazione e partecipano. Però il Movimento per la Vita nazionale non aderisce. E non voglio neanche dirlo, perché non voglio neanche saperlo, perché mi dispiace, mi dispiace.
Dispiace, certo.
E certamente c'è alla base, c'è una cosa che andrebbe, ahimè, 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 chiarita. C'è un fatto. Questa maledetta legge 194,
Diciamolo, maledetta, diciamolo.
diciamolo, ahimè, non è considerata da tutti maledetta. Nel senso che ho la certezza, perché ho avuto da discutere con tante persone, sedicenti cattolici, sedicenti pro-life, che però sostengono che questa 194 è una buona legge e che va mantenuta. Questo perché posso dire qual è il motivo, secondo me, che induce in errore queste persone?
Prego,
Io
prego.
penso, sì, ecco, perché questa è veramente una legge diabolica. È stata fatta molto, molto, molto bene. Ci hanno messo all'inizio quelle belle parole che non sono mai state applicate, la legge che si intitola sulla tutela, per la tutela della maternità, che tutela la vita fin dall'inizio. Dice queste parole quella legge. E poi all'inizio dice che l'aborto va evitato perché le donne vanno aiutate, bisogna offrire delle alternative all'aborto, e anche questo non viene mai messo in pratica. Anzi, quando hanno fatto quell'emendamento al PNRR che dà alle regioni il potere barra dovere di ammettere proprio i CAV, i centri di aiuto alla vita, nei consultori per poter aiutare e dare una concreta alternativa alle donne, alternativa che dovrebbe essere offerta dallo Stato, non dai volontari. Ma oggi come oggi l'alternativa la offrono solo i volontari, ok? E allora, qualche regione virtuosa, tipo il Piemonte, ha creato dei compensi anche economici per le donne che non abortiscono, eccetera. Pure questi messi in croce, crocifissi. Vabbè, comunque, finché però cioè, ci sono queste parole nella legge, si dice che in fin dei conti è una buona legge. Altro motivo per cui, e quindi si dice applichiamo la legge che c'è, punto. Allora, è ovvio che se fosse applicata questa prima parte della legge ci sarebbero molti meno aborti e quindi sarebbe una cosa ottima. Quindi non è che noi siamo contrari all'applicazione di questa prima parte della 194. Ma quello che non va, e quello che secondo me è la cosa, il punto dolente che divide i pro-life, è che se anche fosse un domani, immaginiamo bacchetta magica, lo Stato offre alle donne che vanno a chiedere di abortire, madri, diciamolo che sono madri perché una donna incinta è una madre, volente o nolente, perché anche questa è un'altra cosa, noi dobbiamo stare attenti alle parole, recuperare il linguaggio e combattere la neolingua. A me in una trasmissione, in un dibattito, mi hanno detto, lei non può parlare di madre e di bambino perché è un linguaggio giudicante, discriminatorio. Dico,
Roma da
scusi,
matti, sì.
qui non è linguaggio, qui è questione di realtà, è un dato reale. Cosa c'è nella pancia di una mamma? Cosa c'è? Un cavallo, un carciofo, cosa c'è? Cioè, non è una madre con un figlio in pancia, eh? Diciamocelo chiaramente perché purtroppo non è scontato ormai. Allora, quando una madre va a chiedere di abortire, immaginiamo un futuro meraviglioso in cui lo Stato offre le alternative. Chiarisce i vantaggi del parto in anonimato, spiega quali sono tutte le conseguenze negative dal punto di vista fisico e psichico a cui va incontro una donna dopo l'aborto, offre eventualmente sussidio economico se l'aborto è dato da problemi economici, sussidio sociale se l'aborto è dato da problemi sociali, se ci sono delle coercizioni, eccetera. Insomma, gli assistenti sociali fanno il mestiere loro. Quindi alla donna viene offerta l'alternativa. Ma se quella madre, nonostante queste offerte, decidesse per motivi suoi di abortire lo stesso, la legge glielo consente. E questa legge è fatta in modo così viscido e serpentino che consente l'aborto sempre. Cari amici di Radio Buon Consiglio, leggiamola con attenzione questa legge. Sia fino a 90 giorni, quando c'è un pericolo di salute per la madre, sia, ahimè, dopo i 90 giorni, finché il bambino non è vitale, quindi parliamo di una gravidanza di 6 mesi, la salute, il pericolo per la salute della madre, fino a 90 giorni, un pericolo così, dopo i 90 giorni, un grave pericolo, dà a. La volontà, esclusivamente alla volontà della madre, a prescindere da quello che dicono i medici, il diritto di togliersi il bambino dal grembo, di eliminare il figlio. Questa è un dato di realtà, questa è una cosa che quando si dice mezzo mondo pro-life ti cava gli occhi. Perché no? Perché no? La legge vuole solamente evitare gli aborti clandestini, vuole evitare che le donne finiscano nelle mani delle mammane. Tanto gli aborti clandestini, da quando c'è la legge, sono continuati indisturbati. Oggi sono gli stessi abortisti, tipo giornali tipo La Repubblica, che quantificano gli aborti clandestini in più di 10 migliaia, 10.000 all'anno. Quindi. Gli aborti clandestini continuano sempre, ugualmente. Ma quello che non si vuole accettare è che la legge 194 conceda alle donne la libertà tutelata dallo Stato, il diritto, perché poi se voi leggete proprio il comma 4 dell'articolo 9, che è proprio quello che garantisce l'obiezione di coscienza, ma ai medici non obiettori ed ha il dovere, l'obbligo di assecondare il desiderio della donna di abortire. E allora quello non è un diritto. Dà alle regioni, è scritto lì, comma 4, articolo 9 della legge, dà alle regioni l'obbligo di garantire che ci siano dei medici non obiettori in tutti gli ospedali. Quindi l'aborto, ahimè, per la legge 194 è un diritto che i giuristi chiamano un diritto potestativo, cioè un diritto incondizionato. Ultima cosa, già nel 1946 la OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva cambiato la definizione di salute e aveva detto che la salute non è assenza di malattia, ma è stato di pieno benessere psicofisico. Quindi voi capite che dire che per me una gravidanza è un figlio attenta alla mia salute, è banale, facilissimo, perché il mio stato di benessere psicofisico, solo il pensiero, oddio, dovrò svegliarmi la notte per allattare il bambino, perderò il sonno. Già quello
Ma
è
qual è lo
uno
stato
di
del
benessere.
benessere? Il benessere psicofisico dopo un aborto qual è? È tremendo, eh?
Ah,
Di questo.
di questo non si parla. E tra l'altro, qui c'è proprio la mala fede. Ma se io dico che è diabolica, è una legge diabolica. Se alle donne non viene detto che nella pancia c'è un figlio, e se le donne non sono, diciamo così, in grado di, mettiamo che abortiscono perché sono costrette in qualche modo ad abortire. Ma se loro abortiscono pensando che non hanno fatto nulla, non sono neanche in grado di elaborare il lutto. E se non elaborano il lutto, loro pagano tutta la vita con dei disagi psicologici terribili questa cosa che hanno fatto. Ma non sta a me dirlo, bisogna sentire appunto gli psicologi e i CAV che le aiutano, le donne, la Vigna di Rachele che aiuta le donne a uscirne fuori. Prima di tutto bisogna rendersi conto di quello che hai fatto. Poi il rimorso rimane e dura tutta la vita. Io ho sentito diversi sacerdoti, di più disparati, di più vari, disparati dal punto di vista del luogo o della. Anche no, quelli più moderni, più antichi, eccetera, tutti dicono che le donne si vanno a confessare un aborto avvenuto anche 20, 30, 40 anni prima, perché anche se l'hanno già confessato, loro non riescono mai a perdonarsi di questa cosa ed è per loro un dolore acocente come fosse successo il giorno prima. E queste sono le donne che comunque sono in un percorso di guarigione, sono quelle che si sono rese conto. Figuratevi quelle che invece sono convinte dalla propaganda che fa un lavaggio del cervello mostruoso che non hanno fatto niente di male e quindi poi si trovano con la depressione, con gli istinti suicidi, con gli abusi di sostanze, con un sacco di conseguenze psicologiche, stress, sindrome da stress post-traumatico, è proprio quello, lo chiamano così i psichiatri. E poi magari noi assistiamo nei giornali, nelle pagine di cronaca nera dei giornali, vediamo la madre che ammazza il figlio che, cioè, quante di queste cose, quanti di questi impazzimenti, no? Diciamo, la gente è impazzita. Quanti di questi impazzimenti sono dovuti a un aborto pregresso e a un lutto non elaborato? Perché una delle conseguenze dell'aborto è che poi, quando una donna riesce ad avere un figlio, nel momento in cui lo ritiene opportuno, diciamo così, quel bambino molto spesso è oppresso da un eccesso di, come dire, chiamiamolo di amore, no? Ma per cui quel bambino soffre di ansia di prestazione perché è oppresso da un sano rapporto con la madre, oppure peggio ancora, la madre stessa lo rifiuta. Lo rifiuta nel senso sì che lo accetta perché l'ha voluto, ma poi lo tratta, non riesce ad amarlo. Perché ha la coscienza sporca, senza rendersene conto, di aver ucciso il fratello. Insomma, Manzoni diceva che il cuore umano è un gran guazzabuglio, no? Quel gran guazzabuglio del cuore umano. E questo bisognerebbe appunto intervistare qualche medico, qualche psichiatra, qualche psicologo che se ne intende, che forse lo spiega meglio di come l'ho spiegato io. Però questo è il problema. Allora, questa legge che comunque prevede l'aborto quando è compromesso il benessere psicofisico della madre, voi capite che è una legge che prevede l'aborto sempre. Sempre. L'unico vero discrimine, sapete qual è? Quando il bambino è vitale, perché allora l'articolo 7, mi pare, adesso non ricordo, impone al medico, se il bambino abortito vive, sopravvive all'aborto, impone al medico il dovere di assisterlo. Cosa che non sempre avviene, ma questo è un altro capitolo orrendo dei piccoli sopravvissuti all'aborto, soprattutto nei paesi come l'America, l'Inghilterra, dove è possibile l'aborto più in là, con termini più ampi, i piccoli sopravvissuti all'aborto che vengono abbandonati sui tavoli operatori o buttati nei rifiuti ancora vivi. E abbiamo testimonianze di gente che è scampata, tipo Melissa Oden, che lo racconta questo. Lei era stata buttata in un cestino di rifiuti ospedalieri, ancora viva. Poi, per fortuna o per grazia di Dio, è passata un'anima pietosa, non so, un'infermiera, qualcuno, che l'ha tirata su, e lei oggi è qui, come sopravvissuta all'aborto, a testimoniare questa realtà. E anche in Italia abbiamo avuto almeno due casi che sono finiti sui giornali, uno a Rosano Calabro e uno a Firenze, di bambini lasciati morire in mezzo ai rifiuti ospedalieri che erano vivi e che poi poverini sono morti. Però anche questa è un'altra realtà, no? Perché poi il male porta con sé tanto male.
Sì.
È chiaro che non è una cosa che si ferma lì. E se Madre Teresa diceva che l'aborto è la radice di tutti i mali, lo diceva a ragion veduta. Quindi, capito, cara Esther, il problema è questo. E ci sono tanti pro-life che invece dicono: sì, l'aborto è una cosa bruttissima, io non abortirei mai, io sono contro l'aborto, ma una poveraccia, una disgraziata, una stuprata, fanno tutti i casi limiti e in quel caso è bene che possa andare a abortire in ospedale piuttosto che andare da una mammana. Questo non è umanamente. Io parlo, allora, da cristiani non dovrei neanche dirlo, no? L'uccisione di un innocente non è moralmente accettabile, ovviamente per i cristiani, ma non dovrebbe essere moralmente accettabile neanche per gli atei. Cioè, l'uccisione di un innocente vuol dire la legge della giungla, che il più forte può sopprimere il più debole. Questo è. Quindi chi parla di democrazia, di tutte queste cose qua, non può accettare questo, no? È
Certo.
una discriminazione immensa, eppure siamo un po' scompaginati, poco coerenti e soprattutto molto scollati dalla realtà. Quando Chesterton diceva che bisogna sguainare le spade per dimostrare che le foglie sono verdi, bisogna sguainare le spade per dimostrare che nella pancia della mamma c'è un bambino. Siamo arrivati
Aggiungeva
a
anche,
questo punto.
bisognerà fare a botte per ricordare che 2 più 2 fa sempre 4. Ed è vero, siamo a questi livelli.
Ma siamo arrivati a questi livelli e io invito tutti gli ascoltatori di Rado Buon Consiglio, chi ancora non l'ha fatto, bisogna leggere un romanzo di formazione, secondo me fondamentale, che è 1984 di George Orwell, che apre la mente in un modo, ci fa capire tantissime delle cose, dei processi psicologici, della propaganda che noi stiamo subendo oggi. Proprio, no? C'era il Ministero della Verità nel mondo di Orwell, dove c'era scritto la guerra è pace, la verità è menzogna, la libertà è schiavitù. È il manifesto di quello che succede oggi.
Ecco, professoressa, facciamo una cosa, facciamo uno stacco musicale, per così possiamo rielaborare un po' tutto quello che lei ci ha detto e poi approfondiamo anche, cioè lei ci ha detto un po' come stanno le cose. E dopo magari vedremo cosa possiamo fare per cambiare queste cose. C'è la manifestazione per la vita, ci sono altre cose, ma soprattutto non dimentichiamo noi cristiani che abbiamo anche le armi soprannaturali, perché credo che questo che sta un po' mancando adesso nel mondo pro-life, le armi del soprannaturale, perché va bene le manifestazioni, eccetera, ecco, però non bastano, perché non bastano proprio perché è una battaglia, diabolica questa, fra le forze del bene e le forze del male, come lei ci diceva prima. Allora, facciamo un breve stacco musicale, così magari la professoressa può bere anche un bicchiere d'acqua perché fa caldo, e poi ci ritroviamo anche se avete qualche domanda, ci ritroviamo qui e la professoressa può rispondere anche alle vostre domande, ovviamente inerenti all'argomento. Bene, grazie, a tra poco.
La creazione giunge
Bene, eccoci tornati in trasmissione. Grazie a tutti voi che siete rimasti collegati. Salutiamo anche tutti coloro che poi magari seguiranno in differita la trasmissione di oggi. Stiamo presentando il settimanale di Padre Pio. Abbiamo con noi la professoressa Francesca Romana Poleggi, direttrice di Pro Vita e Famiglia. Abbiamo cominciato parlando della manifestazione per la vita di quest'anno, della situazione. Diciamo così, nel mondo pro-life che purtroppo è molto diviso, che purtroppo in alcuni, non parliamo degli organizzatori per carità, però in alcuni membri vi è una sorta di rassegnazione alla 194, cosa che invece ci spiegava la professoressa non può essere fatto perché è vero ci sono delle parti, diciamo così, positive in questa legge, però la MES della legge è intrinsecamente contro la vita. Per l'aborto contro la vita e la famiglia, quindi è una legge diabolica, iniqua, in cui i cattolici, in modo particolare, ma tutti gli uomini di buona volontà, dovrebbero combattere. Bene, professoressa, allora, prima di proseguire la discussione, notavo che c'è una domanda di Lega Ambiente, che non l'ho capita bene, ecco, però dice, la figura dell'assistente sociale, in questo caso, è contraria o no all'aborto? Penso che si riferisce al caso che lei diceva prima di una donna che non vorrebbe abortire, si sente costretta per varie situazioni economiche e così via, ecco.
Allora, mi è capitato proprio ieri di parlare con una donna
Scusi,
che
può avvicinare un attimo il microfono perché la sentiamo un po' più bassa adesso.
le
Le cuffiette, ok.
cuffiette, va bene così?
Adesso va meglio, grazie. Sì, grazie.
Questa donna mi diceva che lei era andata per abortire la sua terza figlia e ha incontrato un medico che gli ha detto: ma guarda, che se abortisci tu uccidi questa bambina. E lei quindi non ha abortito e quindi lei ringrazia Dio, eccetera, eccetera. Allora, l'assistente sociale, il medico, può essere pro o contro aborto? Che ne sappiamo noi? Voglio dire, può darsi che l'assistente sociale che sta al consultorio è uno che veramente si fa in quattro per aiutare la donna, che la informa per bene, eccetera, e quindi che riesce ad evitare. Ma noi sappiamo che se i medici soprattutto devono fare una dichiarazione di obiezione di coscienza, e se sono obiettori di coscienza, nei consultori non vengono messi.
Ammessi.
Quindi, per quanto riguarda i medici, solo i medici non obiettori vanno nei consultori. Se per quanto riguarda gli assistenti sociali, non c'è la figura dell'obiezione di coscienza, perché almeno non mi risulta. Quindi dovrebbe darsi che un assistente sociale sia pro aborto e quindi dica alla donna: sì, scaricalo che così ti risolvi la vita. Può darsi che sia invece una persona sana di mente che dice: ma no, guarda, cerchiamo di risolvere. Questo parlo della figura istituzionale. Se all'assistente sociale vicino c'è, non so, un sportello con un gruppo pro-life che ti dà un'alternativa all'aborto, quello è un altro discorso ancora. Quindi,
Quindi,
no, come si fa a dire se l'assistente sociale è pro o contro aborto? Bisognerebbe conoscerlo.
anche questo è nel mare magnum di questa legge, insomma, lascia molti punti interrogativi, insomma, ecco.
Sì, se non ci sono persone dichiaratamente pro-life che possono fare consulenza, quelli che ci stanno, che ne sappiamo? Potrebbero essere persone che convinte, addirittura noi sappiamo ci sono dei bioeticisti di alto livello che sostengono che i bambini fino a una certa età non hanno diritti perché sono praticamente meno utili e meno intelligenti, non so, dei cavalli. Questo cito Peter Singer, un grande bioeticista, professore di non so quale università in Pennsylvania, non lo so, in Australia, non mi ricordo. Quindi, se ci sono personaggi di questo genere, voi capite che questi giustificano pure gli infanticidi, figuratevi l'aborto.
Quindi siamo a questi livelli, insomma.
Non lo so, cioè io mi auguro che ci siano persone per bene poi alla fine, persone ragionevoli, perché poi alla fine diciamo anche questo, che di bene ce n'è più di quello che sembra, perché il bene non fa notizia. come questa signora con cui ho parlato proprio ieri, no? Che mi ha detto del medico che le ha detto che mi ha ucciso la bambina e lei non ha abortito. Magari quello era un medico anche non obiettore, però era un medico sano di mente che gli ha detto la verità, perché anche questo vuol dire, no?
Certo. Ecco, professoressa, mi è appena giunta una domanda, non è sulla chat, però ci tenevo un po' a leggerla perché dice un caro amico che ha partecipato alla Marcia per la Vita di quest'anno e dice lodevole l'iniziativa quella, ma questa è successo ogni anno comunque, di voler insomma invitare a partecipare tutti quelli che sono pro-life. Però dice questo mio caro amico che si chiama Mariano, mi ha lasciato un po' perplesso la presenza delle majorette, ecco. Ho visto delle maggiorette, ecco, sì.
Allora, guardi, dunque, queste maggiorette erano aggregate a quelli dei tamburi e credo che è stato preso il pacchetto. I tamburi mi sembra che era una cosa gradita in generale al popolo della vita e quest'anno erano aggregate anche queste maggiorette. Ora, probabilmente potevano anche non esserci e non sarebbe stato male. Però da qui a dire che erano mezze nude, chissà che facevano, cioè erano ragazze vestite con il body abbastanza casto come sono le ginnaste, tant'è vero che manco sapevo fossero maggioreste, io pensavo fossero delle ginnaste di ginnastica ritmica che facevano degli esercizi così. Probabilmente credo che ho sentito anche tanti amici miei, per esempio anche Jacopo Coghe non le ha gradite moltissimo, non gli sono piaciute neanche, quindi probabilmente l'anno prossimo ci si penserà prima di accettarle di nuovo. Però da qui, ripeto, a dire che erano le nude che facevano chissà quale avance agli astanti, cioè, insomma.
No, ecco, questo però ci riporta a un altro argomento, che infatti uno dei motivi, diciamo, di discussione nel corso degli anni, ma non solo per la manifestazione, il movimento pro-life è stato questo. Se è giusto un po' inglobare tutti senza distinzioni, perché sappiamo, come diceva lei, soprattutto se ci sono differenze, diciamo così, divisioni nel mondo cattolico, nel mondo pro-life, figuriamo nel mondo non cattolico. Questa è stata un'accusa che è stata fatta, ma la notte dei tempi, ecco, che va al di là della manifestazione. Al mondo pro-life è stato proprio questo, di voler cercare di inglobare tutti al di là delle differenze, mentre invece bisognerebbe cercare questa, una critica, mettiamola una critica comunque
Sì,
non negativa,
costruttiva.
costruttiva.
No,
Ecco,
allora, qui.
lei cosa ne pensa,
Allora,
professoressa?
io penso che bisogna fare rete. Cioè, se io e lei, Esther, siamo d'accordo sulla tutela della vita dalla nascita alla morte naturale, dal concepimento, scusi, dal concepimento alla morte naturale, senza se e senza ma. Se anche lei fosse musulmana o che ne so io, ma io con lei devo collaborare. Poi è chiaro che su tante altre cose magari non saremo d'accordo, ma il focus qual è? Il focus è: vogliamo la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale? Se la risposta è sì, senza se e senza ma, vede, quelli che non sono poi così convinti si escludono da soli. Ma il discorso di dire, ah, io con Esther non ci sto perché Esther diventa dar corda proprio al divisore. E se l'unione fa la forza, noi non dobbiamo unirci in questa cosa perché se noi vogliamo arrivare a cambiare questa benedetta, anzi maledetta legge 194, noi dobbiamo fare un'operazione culturale. Quindi
Ecco,
è
e questo ci
giusto.
rimanda alla seconda parte, che è proprio questo. Lei nella prima parte ci ha elencato come sta la situazione, cosa possiamo fare adesso?
Allora, noi dobbiamo, musulmani? Ok, musulmani, tu sai convincere il musulmano di turno che l'aborto è male e quindi anche nel mondo musulmano diffondere l'idea che l'aborto è male. Che ne so, prendete qualche altra categoria, cioè non stiamo a fare i catari, i duri e i puri che solo noi abbiamo la verità e gli altri fanno tutti schifo. Non dobbiamo, così saremo sempre solo noi. E dove andiamo a finire? Da nessuna parte. Invece, se ci unisce un ideale comune, anche quelli che non ci piacciono per altri motivi, devono diffondere questa cultura della vita. Ed è un lavoro difficile questo, perché noi abbiamo contro tutti i mass media, tutti gli schermi sono contro di noi. E allora, a maggior ragione, noi piccoli granellini, minuscoli, piccolissimi David contro centinaia di Golia giganteschi, come lei diceva prima, abbiamo la preghiera, prima cosa, imprescindibile. Ma poi, siccome il Signore vuole agire attraverso di noi, noi dobbiamo gettare questi semi. Noi dobbiamo essere, ciascuno di noi in prima persona deve essere quello che sul posto di lavoro, in famiglia, sull'auto, cioè quando ha occasione di parlare a favore della vita, di dare testimonianza a favore della vita, lo deve fare. Per questo si deve documentare. Per questo, quando è possibile andarsi a leggere quello che scrive il settimanale di Padre Pio, piuttosto quello che c'è sul sito di Provvita e Famiglia, sulla nostra rivista, cioè bisogna documentarsi per poter dare ragione della speranza che è in noi, cioè poter dire: non è vero che gli aborti sono in diminuzione, non è vero che la pillola RU486 non fa male, non è vero che un bambino prima di 8 settimane non è un bambino. Noi dobbiamo queste cose dirle noi. E piano piano, cambiando piano piano la cultura, che è una cosa faticosissima, ma si può fare, e gli americani sono stati maestri in questo, con una pazienza. Nel momento in cui piano piano la cultura cambia, allora avremo, poniamo che oggi io convinco, tra virgolette, mio figlio che ha 27 anni a essere un pro-life, domani lui sarà il magistrato, il politico, cioè noi dobbiamo seminare affinché poi avremo una classe dirigente pro-life, perché la classe dirigente che abbiamo adesso lascia molto a desiderare.
Sì.
E quindi noi, però già è meglio di come era prima, attenzione.
Sì.
Già, però lasciano molto a desiderare. Allora, come si fa a cambiare il mondo? Noi, io, Esther e ciascuno di voi che state sentendo, ci dovrebbero aiutare in questo il Magistero della Chiesa, chiarissimo. Quindi in questo ci dovrebbero aiutare i preti da Lambone. Non lo fanno neanche loro? Non fa niente, lo faccio io, lo fa Esther e lo fa ciascuno di noi. Per questo, secondo me, una manifestazione come quella di Roma, al di là delle maggiorette, di tutto quello che vi pare, partecipava quello che non è veramente cristiano, partecipava quell'altro che è un po' così, però chi aveva la possibilità di andare e non è andato, e io parlo soprattutto ai romani, perché c'è gente che si è mossa da molto lontano e capisco le difficoltà, ma io parlo ai romani e a quelli come me che sono nei dintorni di Roma, quelli che potevano e non sono andati, secondo me hanno una colpa grave per la loro coscienza, poi non mi metto a giudicare, per carità, perché è un modo di testimoniare. Potevamo essere, secondo me eravamo 20.000 minimo, minimo, ma potevamo essere 40.000, potevamo essere 50.000, perché ci sono tante persone, ripeto, gli impossibilitati è un discorso, ma tante persone che potevano e non sono andate. Dobbiamo combattere su questo fronte. E io insisto, noi gettiamo la briciolina, gettiamo il granellino di senapa, poi ci pensa il Signore a far crescere l'albero, ma noi dobbiamo fare il nostro piccolo. Possiamo noi Provvita è diventata, fra virgolette, abbastanza forte da riuscire a fare un po' di lobbying con i politici. Ci sta qualcuno che ci dà retta, ma non crediate che è una cosa facile e non crediate che poi alla fine ci danno davvero retta. È una bella lotta anche questa, no? Perché i politici sono maestri dell'arte del compromesso, sono maestri a
Sì.
dire sì, e poi molti sono in ottima fede, in buonissima fede, ci sono bravi, pure quella di demonizzare la categoria e dire che sono tutti ladri e delinquenti è sbagliato, perché non è vero. Non è vero, ce ne sono tantissimi di brave persone e di
E
persone in
fanno quello
ottima
che
fede.
possono.
fanno quello che possono. Però noi dobbiamo stare lì come col pungolo, col fiato sul collo, dando fastidio. Diamo fastidio perché poi io con le mie nipoti, i figli di mio fratello, che sono giovani molto, non una di meno, molto moderne, io con quelle ci devo discutere. E magari va a finire che loro poi un po' mi odiano. Pazienza.
Ma del resto
Magari
non
poi
sono
da
l'unico adesso.
grandi, chissà. Cioè, si prendono i pesci in faccia a dare questa testimonianza, ma del resto questo è il martirio,
Ma del resto nostro Signore ci ha detto che lui sarebbe stato causa di divisione in una stessa famiglia.
certo.
Pensiamo per esempio a quello che sta succedendo in Gran Bretagna in questi giorni, dove, e in altri stati dove si vuole far passare la legge che è vietato pregare nei pressi di
Certo.
strutture abortiste, bisogna mantenere una distanza.
Vanno
Cioè, questo è un po'. Sì.
vanno in prigione, e questo è il martirio, signori. Ma noi non possiamo scansare il martirio se siamo cristiani.
Infatti.
Anzi, poi per carità, vediamo quando il Signore mi metterà alla prova se avrò il coraggio, se sarò una, come dicevano i lapsi, no? Una lapsa, perché ci vuole la grazia di Dio per poter accettare certe prove. Però almeno in teoria noi dobbiamo essere pronti. Poi il Signore darà la forza a chi ce l'avrà per sopportare.
Ecco, professoressa, a proposito, lei poi ha fatto anche una trasmissione recentemente su questo argomento. Lei ce l'ha detto chiaramente che la 194, nemmeno troppo esplicitamente, ma esplicitamente, riconosce che l'aborto è un diritto.
Sì.
Quindi,
Quindi,
questo
però,
chiudiamo
chiudiamo
perché
con
questo
questo. Questo è
è importante farlo
importante.
capire, perché molti non lo sanno o lo ignorano,
Allora,
ecco.
l'ho già spiegato prima. Nel
Sì.
momento in cui io ho lo Stato che protegge un mio interesse, quindi se lei Esther mi deve dare dei soldi, io attraverso un tribunale posso costringerla a farmeli dare, giusto? Perché lei ha un dovere, un obbligo. Ok, se io vado a chiedere l'aborto, il medico deve solamente accertare che sono incinta nel certificato e dire che chiedo l'aborto, quindi non c'è scritto da nessuna parte quali sono i motivi per cui chiedo l'aborto. Ok, il discorso della salute che abbiamo detto prima. Con quel certificato io vado da un altro medico, ospedale, regione, quello che è, e quel medico ha l'obbligo di farmi abortire. E la regione ha l'obbligo di farmi abortire. Quello non è un dovere loro, e quindi il mio è un diritto. Mi dirà, e qui chiudo veramente, che è un diritto posto da una legge dello Stato, una legge positiva, che è una legge ingiusta, una legge che calpesta la legge naturale, quindi quello è un diritto disumano, non sarà mai un diritto umano, e quindi per la legge naturale è un non diritto come la legge 194, è una non legge. E questa, attenzione, non lo dico io che sono cristiana, lo dicevano anche gli antichi, Cicerone per esempio, le leggi dello Stato che vanno contro la legge degli dèi, la legge naturale, sono non leggi e bisogna disubbidire. Non c'è il diritto di disubbidire, c'è l'obbligo, il dovere morale di disubbidire.
Grazie per avercelo spiegato, perché ha sfatato questo falso mito che in Italia l'aborto non è un diritto, e invece purtroppo lo è.
Purtroppo è un
Questo lo è.
diritto.
Grazie
Grazie a
professoressa per
voi.
averci seguito fino adesso, e questo
Grazie
è un arrivederci sia sul settimanale sia su Radio Buon Consiglio.
a voi. A presto,
Grazie. A
spero.
presto e grazie di tutto e grazie per quello che fate.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Bene, arrivederci. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto, allora vi voglio ricordare, prima di salutarci, ancora una volta come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, che è il settimanale della Famiglia Cattolica. Quindi magari se siete già abbonati potete richiedere, non so, gli arretrati, oppure potete regalare un abbonamento alla parrocchia. Ecco, quale carità che non diffondere la verità, anzi, la prima e la più grande carità. diffondere la verità che è nostro Signore Gesù Cristo. Il settimanale di Padre Pio è proprio stato fondato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, proprio per questo, per informare e formare alla sana dottrina, alla verità. Quindi, allora, vi ricordo che per ricevere il settimanale o regalare un abbonamento si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepio.it, www.settimanalepio.it, oppure potete telefonare o inviare un SMS comune oppure WhatsApp al 351-7339-066, 351-7339-066. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice. Siamo in tempo d'estate, quindi arrivano le vacanze, le ferie. Magari facciamo un regalo a noi stessi o a qualche nostra persona cara oppure che sappiamo che ha bisogno, magari di leggere un bel libro durante il periodo delle vacanze, durante il periodo estivo. Lo possiamo trovare presso la Casa Mariana Editrice visitando il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it oppure telefonando o inviando un messaggio anche su WhatsApp al 388-901-7433, 388-901-7433. E una volta che avete fatto poi il vostro ordine, potete ricevere anche, ovviamente richiedendolo, anche oltre un libro, un giornale, una rivista, anche, non so, una corona dell'osario, una corona angelica, una medaglia miracolosa, la riceverete benedetta. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio, che è www.radioboconsiglio.it, per stare sempre aggiornati sui palinsesti della radio, senza dimenticare anche di sostenere questo apostolato che le care suore ovviamente fanno gratuitamente, però chiaramente non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e abbiamo bisogno anche di strumenti terreni per poterlo fare. Guardate, basta poco, basta offrire anche una tazzina di caffè. Col poco si può fare davvero molto se lo affidiamo alla Divina Provvidenza. Ricordiamo l'obolo della vedova. Bene, carissimi teleradioascoltatori, a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, torna giovedì prossimo, sempre alle 10:45 su Radio Buonconsiglio e sui social media adesso collegato. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.